pronto? No, non prende. Non prende. Che peccato.
Buon pomeriggio Giulia Stripoli.
Buon pomeriggio Cinzia Poli.
Senta, nonostante manchi ormai una manciata di giorni alla nostra permanenza abusiva, tra l'altro in questi studi, ecco, non posso trattenermi dall'avere una estrema, diciamo così, nel senso di come tra le ultime, ideuzza imprenditoriale.
Certo, certo. Un ultimo business plan, così, dove la porta questo modello?
Questo colpo di coda, certo, finale, certo. Ecco. Ti ricorda l'altro giorno che abbiamo tentato così uno sbigliettamento per la luna blu,
sì,
per gli appassionati?
Ricordo,
no? Ecco,
quali come poter dimenticare.
Ecco, allora, mi sono lanciata in un altro evento planetario, sì, perché questa notte, la notte tra il 4 e il 5 settembre, la luna, che si avvicina alla fase dell'ultimo quarto, sorge vicina a Giove e c'è il cosiddetto bacio tra la luna e Giove.
Ma bellissimo, era un termine giapponese?
Ma che ne so, soltanto che mi sembra un'ottima occasione per sbigliettare.
Ah certo, certo.
Quindi agenzia dove non prende organizza il bacio tra la luna e Giove. Che tra l'altro poi, insomma, si dice così, il nostro satellite sarà in congiunzione con il gigante gassoso. Dopo aver letto questa cosa mi è venuto a dire, ok, il bacio, però poi ognuno a dormire, ognuno nella sua stanza, perché il gigante,
i letti separati,
gigante gassoso non si può sentire.
Buon pomeriggio anche a voi ascoltatori e ascoltatrici, buon lunedì, ben ritrovati e ritrovate. Vi ricordiamo come sempre che potete interagire con la nostra diretta mandando un messaggino Telegram al 331-62-14013 o anche a diretta@popolarenetwork.it. E poi Cinzia Poli, pensavo a questo punto, se i nostri ascoltatori e ascoltatrici volessero prenotare già i posti per vedere
il bacio
in diretta qui nel giardino di Viollearo, può ricordare anche il numero telefonico.
Ma certo, il bacio più famoso di quello di Klimt, lo chiameremo così. Ecco, per prenotarvi, venire qui e quindi pagare per vedere un evento planetario, 0233 001 001.
Perfetto. Los Angeles, you are too high. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone, we are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod.
Ricordiamo tra l'altro che settembre non è bassa stagione, perché adesso
ancora altissima.
È altissima stagione, fa caldissimo, farà caldissimo per tutto settembre, quindi cioè di vacanze, di ferie, di viaggi se ne faranno ancora ben oltre l'8 settembre, e quindi bisogna parlare, bisogna fare un po' di informazione riguardo al tema.
E infatti partiamo come sempre anche oggi a bomba proprio con il nostro argomento preferito,
l'emergenza. Partiamo subito con una prima emergenza, che è l'emergenza hamburger. Nel senso non del panino, ma ad Amburgo c'è stato il record di persone vestite da Harry Potter.
Davvero?
Sì, pare che...
Non l'abbiamo seguito Cinzia Poli, quella nostra collega dell'agenzia, si ricorda?
Ci siamo distratte perché è stato sabato 26 agosto ad Amburgo ben 1758 persone travestite come appunto maghetto si sono ritrovate lì ad Amburgo, appunto in Germania. Il record precedente era del 2017 ed era a Perth in Australia, ed erano solo 997 persone.
Si sono superati.
Sì. Per la manifestazione di Amburgo erano obbligatori un lungo mantello nero, occhiali rotondi e una cicatrice sulla fronte, credo finta. Basta
segnarla. Speriamo, Cinzia Poli.
Quindi il 26 di agosto, ecco perché a fine agosto non si trovava un mago in città. Ecco, idraulici e maghi non li trovi mai quando ti servono.
Guarda, che tutti categoria là, incredibile.
Erano tutti là. Ti serviva un mago, niente. Là. Ma invece adesso veniamo alla chilo emergenza, chilo col K.
Chilo unità di misura.
Chilo come unità di misura, perché la Korean Air, una compagnia di viaggi, ha iniziato a pesare i passeggeri oltre che i bagagli.
Terribile, l'avevo già sentita questa cosa, pensavo fosse così una cosa finta, invece no, accade davvero.
No, lo fanno veramente, pesano appunto i passeggeri e dicono che i dati acquisiti non saranno divulgati e ovviamente vengono sfruttati soltanto al fine di agevolare le compagnie nel prendere decisioni sulla quantità di carburante per i voli, come distribuire,
bilanciare
in modo
tutto
equilibrato il peso all'interno degli aeromobili. Certo, cioè, l'importante è che non inizino a mettere nella cappelliera i più smilzi e a imbarcare in stiva e i più pesanti, perché sennò...
Body shaming del...
Terribile, terribile.
Andiamo avanti.
Ma io sono con lo zene. No, deve andare in stiva. Mi dispiace, la dobbiamo.
Mi sta per caso dicendo che ho peso troppo?
Terza ed ultima emergenza di oggi, la chiameremo emergenza turistaccio.
È un turista cattivo, hanno rubato, che cosa hanno rubato?
No,
dalle spiagge?
No, è una cosa che abbiamo anche un po' seguito, abbiamo un po' cercato delle informazioni a riguardo, perché un po' di tempo fa era uscita una sorta di bando per cercare il peggior turista possibile, cioè un turismo non sostenibile, senza cura dell'ambiente,
non responsabile,
senza rispetto per la montagna. Insomma, hanno fatto una sorta di call internazionale e hanno risposto in un po' di persone, non so bene come le abbiano selezionate, però comunque ne hanno trovato uno e l'hanno preso, e adesso
di turista pessimo,
il peggior turista che si possa portare su una montagna, e poco consapevole tutto quanto. Domani ci sarà la conferenza stampa in cui diranno dove lo porteranno. Al momento si sa soltanto che sarà tra Rocca Pietore e Alleghe, alle pendici del Monte Sasso Bianco.
Okay. No, ma lo porteranno, Cinzia Poli, per fargli cosa?
Allora lo lasceranno lì per fargli schiarire le idee,
farlo riflettere,
fargli capire che la montagna è un ambiente delicato, eccetera. Allora, in base ad alcune così dati che sono un po' fuggiti dalle maglie di questa conferenza stampa, molto segreta, siccome la località dovrebbe essere appunto sotto tra Alleghe e Rocca, sotto il Sasso Bianco, allora l'ipotesi che si tratti di questa bramezza a 1450 metri di quota. È un antico villaggio che attualmente è abitato da un solo abitante, il signor Costante Rossi, che è nato lì nel 55, ultimo maschio venuto al mondo nel villaggio che prima constava di 100 persone. Ora, al povero signor Costante Rossi, ormai abituato alla pace, alla tranquillità, piombe in casa un turista, e non un a caso, cioè il peggiore turista.
Che sfiga.
Forse l'esperimento di marketing turistico comprende anche l'inseguimento col forcone e la redenzione a colpi di caciotta, per forza, se no non si spiega.
Terribile!
Ma poverino, signor Costante.
Sì, ma poverino anche il turista peggiore. Insomma, bisogna, nel caso, rieducare, mai punire.
Appunto, forcone e caciotta.
Sì, vabbè. I've got a record player that was made in 2014. Dyed my hair blue. It came out of C6 sort of green. I like vintage dresses when they fall just below my knees. I pretend I scraped them climbing in the tree. I've got a record player that was made in 2014. Dyed my hair blue. It came out of C6 sort of green. I like vintage dresses when they fall just below my knees. I pretend I scraped them climbing in the tree. I'm in an elevator. It's going down, down, down. I spent forever with my feet on the ground, but not now. Cause I don't wanna do the wrong thing. Guess I gotta go and get famous for doing nothing. Crack a smile, crack a smile. Stay a while, stay a while. Am I holding for applause? Is it gone? Is this on? I've got a record player that was made in 2014. Dyed my hair blue. It came out of C6 sort of green. I like vintage dresses when they fall just below my knees. Le località dove si può ancora andare in questo ultimo scampolo d'estate prima che l'autunno insomma arrivi, porti le sue foglie, il suo i suoi profumi. Io mi sento malinconica, Cinzia Poli.
Sì, ma no,
sì, la fine dell'estate, ormai settembre, il nuovo anno.
Ma dai, venerdì meniamo le tolle, come si suol dire. Ma prima di farlo, ci sentiamo di segnalare ancora qualche altra località in cui, diciamo così, i desideri del governo sono già tradizione.
E già esauditi, praticamente.
Già esauditi, è già tradizione.
Sì, sì, sì. Riprendiamo quella rubrica che piace tanto alla nostra ministra.
La rubrica, quella sezione del nostro catalogo che si chiama Go to Meraviglia.
Dove andiamo quest'oggi? In quale borgo della tradizione italica ci porta oggi?
Allora, non so se si ricorda, qualche tempo fa abbiamo parlato di Cesano Materno.
Sì,
no?
certo, ricordo.
Figli,
rimembro, devo dire rimembro. Certo,
bene.
Rimembro.
Lì di fianco, proprio lì vicino, c'è Trefiglio. Beh. E oggi andiamo proprio lì, a Trefiglio. Perché a Trefiglio non sanno cosa sia l'inverno demografico. In quella deliziosa località, infatti, splende sempre il sole della famiglia numerosa e soffia la brezza solleticante dell'erotismo a scopo procreativo.
Certo. Dovesse mai essere, quello ludico, no?
A Trefiglio, ogni coppia, dopo il matrimonio civile e religioso, riceve di prassi dal comune le chiavi di un appartamento dotato di 4 camere da letto.
Oh.
Una per i genitori e 3 per i pargoli che verranno. A Trefiglio non è il primogenito, ma il terzo figlio ad essere il più responsabilizzato. Non importa se il più grande va già all'università e l'ultimo ha solo 6 anni. Per tradizione è questo, quello di 6 anni, che avrà una copia delle chiavi di casa e il diritto ad usare l'auto di famiglia. Le famigliole, ogni primo del mese, vanno con i 3 figli in posta a ritirare gli aiuti economici del governo e poi con questi corrono alla sala giochi del paese a puntare tutto nelle slot machine, al bingo e ai gratta e vinci, in un'atmosfera di sana allegria e spensieratezza.
Bravi ragazzi,
ci si diverte a 3 figli. Ha tre figli e proprietari di aziende e fabbrichette fanno la gara a chi assume più mamme di famiglie numerose per ottenere tutti gli sgravi fiscali. Ed è per questo che nel periodo delle influenze, sa, quando arriva l'inverno, quando i bambini si contagiano l'uno con l'altro e vogliono tutti la mamma, sono soliti chiudere per almeno un mese e partire per le vacanze. Per cui, se anche voi avete o volete avere tre figli, come auspicato dal viceministro all'economia Maurizio Leo, e soprattutto contate sulle nuove generazioni per avere la pensione, go to meraviglia, go to tre figlio!
Insomma, doveste proprio avere questo istinto, questa voglia improvvisa di genitorialità, mi raccomando, seguite il nostro catalogo Go to meraviglia,
Go to tre figlio.
Go to tre figlio. Noi ci ascoltiamo un po' di musica, poi Cinzia Poli, credo andremo direttamente in pubblicità. No, facciamo il tempo, ancora un altro po'.
Sì, poi torniamo, facciamo quello che ci pare. Sa come si può togliere l'inchiostro da una penna rotta che sta colando su tutti i miei fogli e nonché sulla scrivania?
Dovremmo chiedere a Cinzia Poli forse un rimedio, no, non lo so, dire la verità,
ayurvedico.
Volevo dire un rimedio della nonna, sa, un rimedio magari quelli antichi, potrebbe passarci dell'olio, del miele, miele, le sta dicendo, miele, le torna, miele.
Ho capito, le vuole che già iniziamo a parlare di quello che sa, ma sa cosa, poi c'è la maledizione, quando noi iniziamo a lanciare l'argomento dopo la pubblicità di solito l'ospite non risponde,
mai.
Perché all'inizio quando io ho cercavo queste notizie, no, sono incappata in questo apeturismo e mi sono detta una nuova frontiera dell'aperitivo, dopo la peripizza, la peripiega, avevo trovato anche l'aperitivo di chi andava dal parrucchiere, la peripiega,
carina, la peritrekking, ne abbiamo parlato anche
la
noi,
la peritrekking, ho detto Dio, la peri L'aperitivo.
E invece no, è ape turismo.
Sì, è turismo legato alle api, non
già,
all'aperitivo.
Eh già, ape turismo, ne parliamo qui a Dove Non Prende tra pochissimo. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui con un po' di apette.
Sì, è l'inchiostro che cola dappertutto.
C'è anche la petta Giulia, Cinzia Poli, la conosci
sì,
la petta Giulia?
Io sapevo la pemaia.
Ma la petta Giulia, adesso... Allora, pubblicità e le faccio un attimo un riassunto sulla petta Giulia.
Serie introduzioni musicali didascaliche, anche oggi ci siamo riuscite, abbiamo mandato Honey Honey degli ABBA.
Però queste fanno parte anche della serie introduzioni musicali che te la fanno prendere bene, perché
sì,
con gli ABBA è sempre molto molto piacevole. E comunque devo dire, parliamo di una cosa che a me mette un po' allegria, la petta Giulia, le dicevo, non l'ho fatto quel breve riassunto, ma magari la nostra ospite la conosce, chissà se dovesse far parte delle sue arnie. Siamo con Serenella Mortari, che è la coordinatrice nazionale della Città del Miele. E pronto, Serenella?
Pronto, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, Montanari. Ma Mortani, scusi, perché noi l'abbiamo chiamata? Perché quando abbiamo letto che ci si stava organizzando per dei viaggi, appunto, alla ricerca dei mieli che ci sono in giro per l'Italia, abbiamo detto: ma esistono? Perché nel nostro catalogo, nella nostra agenzia, non ci sono. Quindi bisognava a tutti i costi informarsi. Esistono le vie del vino, esistono i viaggi per assaggiare l'olio in giro per l'Italia. Ha detto: ma vuoi vedere che esiste anche quello per andare a conoscere i mieli di tutta Italia?
E le apette,
certo. Mi scusi, ci tiene alla petta Giulia.
Sempre, sì, sì. Io ho i miei punti di interesse quando viaggio, no?
I suoi punti fissi, esatto. Ma esiste di già l'apiturismo o sta per nascere?
Diciamo che l'apiturismo esiste e come Città del Miele dobbiamo dire che siamo stati i pionieri per promuoverlo. Da oltre 20 anni, con l'agenda annuale che abbiamo di andar per miele, che propone appunto un giro sui territori regionali italiani alla ricerca dei mieli di territorio. E attenzione, va ricordato che l'Italia è l'unico paese al mondo ad avere 60 diverse tipologie di miele, che corrispondono ovviamente ad altrettante fioriture. Alcune fioriture poi sono uniche al mondo, solo quel territorio ce l'ha. E anche quando parliamo di fioriture diffuse come l'acacia, il castagno, attenzione, perché un miele di castagno del Piemonte è simile ma non uguale a un castagno abruzzese piuttosto che marchigiano.
Amarognolo però è diverso. Amarognolo ma diverso.
Però è diverso, cambia proprio, cambia il colore, cambia il gusto, cambia il grado di appunto amarezza, ecco, di se è più amaro o meno amaro. Questo per dire che l'Italia naturalmente propone degli itinerari naturalistici straordinari che seguono, visto che siete amanti delle api, che seguono il volo delle api, ecco, mettiamola così, della visita. Quindi esiste, pensi che le nostre manifestazioni del miele, che vanno proprio da agosto fino a dicembre, sono frequentate ogni anno da circa 400.000 consumatori e amanti del miele. Se applichiamo questa cifra per i 20 anni di lavoro delle Città del Miele, diciamo che l'apicoltura del territorio ha incontrato oltre 5 milioni di consumatori nell'arco di 20 anni.
Quindi c'è interesse nei confronti di questo tipo di viaggi?
Molto, perché il consumatore, specie il consumatore che è sensibile all'ambiente, è sensibile ai prodotti naturali che oggi sono, tra virgolette, molto di moda, sicuramente andando per miele scopre non solo degli apicoltori straordinari, che sono quelli che mantengono vivo il nostro patrimonio apistico, okay? Ma scoprono anche che l'apicoltore insegna al consumatore a distinguere un po' i mieli, a come usarli bene anche in cucina. Non dimentichiamo che il miele è un grande partner in cucina per chi ama dilettarsi ai fornelli. Insomma, è un prodotto che, come dire, ha con sé proprio un po' tutti i valori che ha sia il vino che l'olio, che sono, attenzione, due prodotti con il miele, che hanno innanzitutto una storia millenaria alle spalle e soprattutto hanno un legame col territorio d'origine molto ma molto forte. Lo portano con sé, ecco, in termini anche culturali, di sapori, di carattere di un territorio, ecco.
Ma quindi durante queste esperienze apeturistiche si fa anche la raccolta proprio del miele, cioè le persone possono imparare anche a gestire l'arnia, non so, come...
Molti nostri apicoltori in occasione di queste feste non solo fanno la smielatura pubblica, ecco,
smielatura
in piazza,
si dice,
ecco, la smielatura, ma accompagnano i visitatori a visitare gli apiari, gli spiegano come vivono, come diciamo così, qual è il ruolo dell'apicoltore rispetto all'apiario, ecco, come le api si muovono, come vivono, quali sono i periodi, tra virgolette, che sono inattive e quelle che invece sono particolarmente attive. Perché anche le api vanno in letargo,
certo,
in inverno, certo. Le api vanno in letargo, anche se esiste un miele in Sicilia che chiamano il miele di Natale, che è il miele di Nespolo, l'ultima fioritura dell'anno, ecco, diciamo.
No, sono delle ragazze molto, molto in gamba le api, insomma, io ho dell'affetto anche nei confronti del Fuco, poverino, però insomma, le api insomma si danno parecchio da fare.
Hanno bisogno anche loro però di ferie a un certo punto, Cinzia Poli.
Qualcuno sostiene che è il metodo migliore della democrazia.
È vero, un modello al quale dovremmo prendere
prendere esempio dal valore di lavorare tutti insieme.
Questa intelligenza alveare, insomma, diffusa, ecco, sì.
Sì, più che del valore magari di lavorare insieme, ma anche dello spirito di comunità, ecco, magari questo è...
Esatto, questa... lavorare insieme vuol dire avere proprio il valore della comunità, dell'uno che è utile all'altro.
Leggevo, no, che già alcuni magari apicoltori si sono un po' organizzati per attrarre un po' di turisti, per insomma rendere più appetibile la loro attività, e ci sono, oltre appunto agli apiari didattici, ci sono anche gli apiari olistici.
Esatto.
Che cosa sono gli apiari olistici?
Gli apiari olistici sono, adesso mi esprimo molto semplicemente, sono delle piccole case fatte, attenzione, con grande sapienza. Non si può usare qualsiasi tipo di legno, vanno proprio, bisogna, i legni vanno uniti con delle colle molto naturali, cioè tutta la lavorazione di questa casetta deve essere rispettosa, diciamo così, della bioarchitettura, detta così un po'. All'esterno di questa casetta vengono collocate, proprio fisse, delle arnie che dialogano tramite delle grate con l'interno di questa casa. Il rumore delle api, il profumo, mi viene da dire, del raccolto, di tutto il lavoro che loro fanno per prendere il polline, metterlo dentro la celletta, masticarlo perché diventi miele, incollare poi le cellette con la cera. Tutto questo crea dei profumi, degli odori e soprattutto anche dei rumori che dicono sono ideali come antistress. Se uno è molto stressato, qualche ora dentro la chiave olistico lo aiuta a gestire il suo stress.
Diciamo, vedi come lavorano loro, io invece me ne sto qua tranquillo. Bello. L'idea di riposare mentre c'è tutto un nugolo di api che si dà da fare potrebbe essere rilassante.
No, io però, Cinzia Poli, mi stavo immaginando la mia conversazione con la Petta.
No, la smetta.
Immaginario. Bello. Non è un potrebbe essere animato. Bello, potrebbe essere molto bello. Beh, la Petta.
Bisogna che però lei scelga qual è la Petta. Perché ogni la ape ha il suo ruolo.
Senso?
C'è l'ape guardiana, c'è l'ape regina, c'è l'ape spazzina, quella che tiene pulito l'alveare.
Però quelle che, diciamo così, dialogano sono le api operaie, no? Diciamo,
certo, quelle che vanno a raccogliere. Diciamo così,
quelle che sono riunite nel sindacato delle api operaie.
Quelle un po' più estroverse, insomma, che non hanno paura di mostrarsi.
Sono le più disciplinate. Certo. Sono le più disciplinate.
Certo, giusto, anche perché solo se ben organizzate potrebbero eventualmente avere a che fare con gli esseri umani. Quindi poi con un essere umano come me, figuriamoci, quindi immagino. Molto, molto interessante, scusa, stavo morendo.
Non lo fare qui in diretta, no, soprattutto. No, allora noi aspettiamo quindi che ci sia una sorta di coordinamento nazionale per partire a fare dell'apiturismo, e quindi cercheremo sul vostro sito delle città del miele per vedere un po' come procede
questo lavoro.
Noi,
attenzione, che quando parliamo di turismo parliamo di un prodotto che in Italia è molto alto, quindi l'apiturismo c'è. Addirittura l'anno scorso abbiamo fatto fare una ricerca e la ricerca ci dice che il 75% degli intervistati, oltre 1000 consumatori, si dichiara favorevolmente propenso a una vacanza all'insegna dell'apiturismo. Però, come dicevo prima, il turismo in Italia è un prodotto molto alto e gestito molto bene. L'apicoltore deve imparare il prodotto turismo,
certo,
perché il turista italiano è un turista esigente, molto esigente.
Lo sappiamo bene.
Più di quello, anche quello che ama la natura è esigente anche lui.
Anzi, soprattutto, ancora di più.
Bisogna Ecco, ancora di più, appunto.
E quindi allora noi aspettiamo che tutto sia pronto per lanciarci anche noi in questo nuovo settore del turismo. La ringraziamo molto, Serenella Mortani. Appunto, seguiremo le città del miele per vedere un po' come procede. E adesso noi le auguriamo un dolce autunno. Com'è?
E una buona chiacchierata con le apette, ah, certo, anche da parte nostra. Un
saluterò per lei le nostre api.
Grazie,
grazie.
Arrivederci, grazie mille. I wasn't ready at all to say anything about anything interesting. It's a thing you have, you just don't know that you do it. You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange when all my thinking got mangled. And I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity gone? Something somehow has you rapidly improved. Oh, Una volta chiarito che l'apiturismo non è l'ultima frontiera dell'aperitivo milanese, allora ci sentiamo di poter aiutare in qualche modo questa nuova possibilità sì, del turismo. E magari se possiamo fare un piccolo sondaggio per vedere quanto le persone sarebbero pronte a fare un turismo dove si va a capire un po' come funziona il miele, sì, ci si mette quella specie di scafandro con la rete e si va a smielare l'arnia, appunto.
A fare la smielatura, esatto. Che non significa che osannate in maniera incessante il vostro compagno o compagna, ma appunto andate a prendere del buon miele.
C'era una mia amica che tutte le volte che doveva fare qualcosa di cui non aveva voglia diceva: scusa, devo andare a smielare l'arnia. E lo diceva proprio così, come quando dice: ma vuoi venire a fare con noi questa cosa?
No, mi spiace.
Il classico pentola sul fornello, la pentola su... No, lei diceva: devo andare a smielare l'arnia.
Devo andare a pulire l'acquario.
Esatto. Mi è rimasta quindi questa frase così come... escamotage.
Carina, non la sapevo. No, io volevo anche avvisare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di ricercare correttamente apeturismo, perché altrimenti esce l'ape, quella a due ruote.
Non è
assolutamente quella. E invece allo 0233 001 001, le vostre esperienze enogastronomiche, Cinzia Poli.
Se siete andati a fare qualche degustazione di miele, se siete degli appassionati, poi da questo ci possiamo anche un po' spostare. Non so se siete andati, non lo so, in Provenza a raccogliere la lavanda nei momenti della fioritura per fare gli oli essenziali, oppure, che ne so, avete raccolto le olive per fare l'olio?
Sì, in Puglia, io ho voglia. Beh, quello anche sulla spiaggia vicino Torvaianica, dove andavo, nonna mi costringeva in qualche modo a fare i pomodori, la raccolta dei pomodori. Sì.
Pomodori di Torvaianica.
Sul litorale laziale, Cinzia Poli, lei non sa i pomodori come vanno. Pronto? Ciao Tony, tu esperienza enogastronomica ovviamente ce l'hai.
Io ce l'ho perché una settimana fa mi hanno portato di regalo degli amici.
Sì.
Il favo da succhiare, ma sti che sputa ho fatto, no? Che sputa.
Un'esperienza alla De André, appunto. Ma
sì.
Ma il favo, cioè, quindi è con tutta la cera e devi mettere in bocca.
Esatto, lo devi succhiare, poi se ti vanno i pezzettini di cera li sputi via. Oppure devi stare lì ad attaccarlo da qualche parte in modo che cola e poi lo in piattino e poi lo mangio. Ma era più bello, a me è piaciuto proprio, cioè, succhiarlo. Ne è rimasto tantissimo nel favo, no? Cioè, però l'ho fatto.
Ma dopo ci puoi fare una candela con quella cera o non è...
Con quella sputata, sì, certo.
Con la sputata, io già sputavo, no, con chi è che l'altra volta io sputavo? Adesso sono cresciuti, no? L'altra volta, quando un paio di anni fa,
certo,
dicevo...
sputavi i semi dei
melograni, ma guarda, ecco, che ti devo mandare le foto, sono diventati già degli alberelli,
Ma guarda,
una diecina.
Tony, postale sul gruppo di olearo.com, che è il gruppo che ancora per questa settimana è il gruppo di riferimento della nostra agenzia, quello scuotato ancora, però ecco,
dai,
se hai magari dei sostegni così proprio pratici per poter vedere, oltre che per sentire la tua esperienza, postala là. Va bene.
Dai, proprio oggi li ho potati, perché se non li poti, come si chiama? Diventa un arbusto, diventa con tanti tanti rami, diventa un cespuglio.
Lo
devi continuare a potare da sotto, a togliergli i rametti, i succhioni.
Bene.
Dai,
grazie Tony.
Dai, ciao
Tony.
Ma non è l'ultima puntata, vero?
Venerdì 8 finiamo.
Vabbè.
Ciao Tony, grazie per averci regalato queste fantastiche immagini.
L'estate scorsa era l'uomo che sputava i melograni, quest'anno sarà l'uomo che succhiava i favi. Molto bene.
Le ha detto Cinzia Poli che noi facciamo tendenze, creiamo, siamo delle trendsetter. Sì, è vero.
Comunque fino a qualche anno fa mia madre tutte le volte che andava in vacanza da qualche parte mi portava un barattolo di miele. Quindi, cioè...
Perché è un regalo utile.
Sì, poi io non sono una grande consumatrice, quindi si accumulavano, però dicono che non scade mai, quindi ne ho lì un bel po'. Figurati, 60 mieli in tutta Italia, 60 tipi di fioriture, ce n'è da provare.
Volendo, Cinzia Poli lo può riciclare, sa, tra poco, insomma, a breve è Natale.
Ah, dice il regalino.
Sì, è il regalino quello che... guarda, tanti auguri!
da consumarsi preferibilmente entro
il 2015. Ma il miele non scade.
Certo.
Allo 0233 001 001, le vostre esperienze enogastronomiche, che diversamente insomma da quella raccontata da Tony, noi avremmo voluto sapere magari proprio un viaggio legato. Io ho avuto un sacco di amici che mi hanno spesso raccontato viaggi soprattutto in Thailandia per imparare a cucinare il piatto tipico thailandese, quello è vietnamita. Ma comunque nel sud-est asiatico si tende a fare un sacco di corsi di cucina.
Anch'io l'ho fatto una volta.
L'ho fatto.
In Indonesia. Due volte ho fatto il corso, facendo tutte e due le volte lo stesso tipo di ricetta. Sono arrivata a Milano, non sono riuscita a riprodurne neanche una perché mancavano tutti gli ingredienti fondamentali.
Per cucinare il baba gulik?
No, adesso non mi ricordo neanche più il nome. Però insomma il corso era stato molto divertente, perché poi cucinavi, poi mangiavi tutto quello che avevi cucinato. Però lì andavi al supermercatino, c'era tutto.
E certo,
arrivata a Milano, nonostante io abiti in Chinatown, non c'era.
È un po' più difficile reperire le materie prime. E vabbè, però appunto, se voi invece siete magari degli appassionati o delle appassionate di cucina enogastronomia internazionale, ma anche quella un po' più nostrana, ecco, non so, vado a imparare a fare le orecchiette con le cime di rapa.
Ah, ecco.
Quella è un'altra cosa che nonna ha provato una vita a insegnarmi, non ce l'ho proprio fatta. Ho solo raccolto pomodori. C'è un messaggio, Cinzia Poli, di Michele che dice:
ritirato oggi il miele dell'operazione primavera, non vedo l'ora di assaggiare.
Sarà buonissimo.
Immagino di sì. Tripoli, lei lo sa qual è l'ape più pesante?
Qual è l'ape più pesante?
La peperonata.
Cinzia Poli, devo dire che questa estate insieme a me le ha fatto bene, la trovo. Sì.
Mi è venuta così, ho dovuto dire.
Ma guardi, io la trovo incredibilmente migliorata, non so come dire, è vero? È una sensazione?
No, è verità.
Scatters and the seabird sings. So why should we fear what travel brings? What were we hoping to get out of this? Some kind of momentary bliss. I waited for something, but something died. So I waited for nothing, and nothing arrived. It's our dearest ally, it's our closest friend, it's our darkest blackout.
I nostri ascoltatori vanno più all'estero a fare queste esperienze gastronomiche. Ad esempio, un'amica in Sri Lanka dice che ha imparato a fare il curry e a come fare il latte di cocco, e dice che ha comprato pure un simpatico grattacocco.
Buono, buonissimo, tra l'altro utile, magari anche comodo, visto che se lo sarà riportato da lì. E magari, però qui il cocco te lo prendi solo d'estate, non è che lo trovi proprio costantemente. Anche
è
questa
difficile.
Difficoltà nel reperire le materie prime. Invece il piatto che dicevo io prima era il pad thai, quello con la Ah, ciao, il riso, coriandoli, saltato in padella e anche fritto con l'uovo, insomma una bella cosa carica.
Invece quello
insomma,
che avrei dovuto sapere io era il nasi goreng, ce l'hanno suggerito.
Ce l'hanno suggerito, sì, vabbè, ma noi li sappiamo veramente tutte, continuiamo anche domani a saperne ancora di più, noi torniamo sempre puntuali alle 17.35, sempre qui in onda su Radio Popolare, sempre con la fantastica Cinzia Poli.
E la meravigliosa Giulia Strippoli.
Quanto ci vogliamo bene.
Sì, ci sentiamo domani.
A domani, ascoltatori.